Allora, io direi che finalmente inizio ai nostri lavori. La prima relazione è quella di Federico Romero, l'Italia nella trasformazione, nelle trasformazioni di fine Novecento, da malato d'Europa a Cenerentola e ritorno. E in generale, è anche la relazione.
Avvicinare
il ritorno. Sì,
avvicinare il
la mia relazione era intesa a toccare il problema delle relazioni internazionali dell'Italia, se volete, più strettamente della politica estera nell'era della globalizzazione odierna. E quindi è una relazione che il testo c'è, è disponibile se volete, che si impegna sulla descrizione e discussione di un modello di politica internazionale che si impone negli anni '80 e che come tale resta sostanzialmente inalterato, con una forte continuità secondo me fino ad oggi. Che è quello che segna il modo in cui l'Italia legge e interpreta le sue possibilità e le sue opzioni di relazioni internazionali. È un modello duraturo, come dicevo prima, in larga misura bipartisan, anche se conosce ovviamente un forte strappo intorno alla vicenda dell'Iraq nel 2002, come sappiamo, ma che tutto sommato resta nelle sue strutture fondamentali con un forte grado di continuità dalla fine degli anni 70, secondo me fino ad oggi. Dicevo che la relazione è impegnata su questo perché c'è una prima parte che non toccherò qui, che riguarda soprattutto le origini di questo modello, le vicende degli anni 70 in cui l'Italia conosce l'etichetta di uno dei due grandi malati d'Europa, condivisa per un breve periodo con la Gran Bretagna, in cui soprattutto l'Italia si trova in una condizione di monitoraggio esterno abbastanza attivo, su cui ora sappiamo molto, direi quasi tutto, che in particolare nel biennio 74-76 vede una sorta di vigilanza attenta da parte di Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti sulla vicenda italiana. Questa parte la lasciano fuori per ragioni di tempo e la gran parte della relazione, questa esposta, sarà centrata sugli aspetti critici di questo modello. Però prima di arrivare a questo, un momento di descrizione. Il modello di politica estera italiana è un modello che sostanzialmente trova la sua definizione e concettualizzazione nella formula della politica estera di una media potenza che in particolare Santoro concettualizza in un libro dello stesso titolo. È un modello che si fonda dal punto di vista congiunturale sulla necessità fino agli anni 70 di uscire da questa forma di palese vulnerabilità e inferiorità dell'Italia che si manifesta in questa sorta di tutela, di monitoraggio da parte dei principali alleati sotto forma politica e soprattutto economica, che ha delle radici di lungo periodo nella tradizionale ricerca di rango dell'Italia all'interno, in particolare dell'Europa, e che trova una chiave ed un ruolo specifico per il paese, in particolare nella partecipazione a missioni di pace e o stabilizzazione in area mediterranea e medio orientale, che diventerà la linea di continuità che è consapevolmente aperta da tutt'oggi. È un modello che risponde al tradizionale disagio italiano, nazionale, in particolare la declarazione della sua vicenda in epoca repubblicana rispetto alle strutture di interdipendenza in cui l'Italia è calata e connessa, che vengono vissute come opportunità molto spesso di crescita soprattutto, ma anche come una riduzione di autonomia, alcune volte addirittura come violazione di autonomia che il paese sia nella sua rappresentanza politica, sia nella sua coscienza quella spesso soffre come un fenomeno negativo e per certi aspetti difficilmente comprensibile. La relazione discute il perché di questo e come questo sia molto legato, io credo, alla non elaborazione che la relazione nel suo complesso fa, o meglio non fa, del problema della politica estera italiana pre seconda guerra mondiale, cioè di come si passa da una politica estera fondamentalmente aggressiva e destabilizzante a convivere con un ordine di interdipendenza in cui questo aspetto della nostra storia si vuole rimosso. C'è un aspetto congiunturale, dicevo, che sta nella volontà di uscire da quella condizione di marginalità che possiamo etichettare sotto l'immagine del malato d'Europa degli anni 70. C'è la volontà naturalmente di usare questo modello di politica estera per favorire anche forme di penetrazione commerciale, oltre che di influenza politica in area, soprattutto mediterranea e medio orientale. Si articola sostanzialmente su tre terreni. Il primo, quello che nel ventennio che resta di guerra fredda è di distensione. L'Italia partecipa attivamente alla costruzione e consolidamento della distensione con una sostanziale continuità tra l'epoca alta della distensione nei primi anni 70, ma anche durante l'epoca della sua relativa arretramento nei primi anni 80, con un equilibrio giocato abbastanza efficacemente insieme ai suoi principali alleati europei tra distensione con l'est e equilibrio militare, gestione, garanzia dell'equilibrio militare est-ovest e quindi anche della compattezza dell'Alleanza Atlantica. Molti dei cronisti e degli storici giustamente indicano la scelta di ospitare i terroristi nel 79 in Italia come uno dei punti chiave sotto il profilo sia fattuale che simbolico della costruzione di questo modello di politica estera di una media potenza. C'è una seconda dimensione che possiamo chiamare più ideale, per certi aspetti sicuramente idealizzata, che è quella di svolgere azioni e azioni anche sul piano simbolico e retorico di sostegno aperto ai diritti umani in Europa dell'Est, ma anche in America Latina e in altre zone del mondo, di sostegno all'indipendenza palestinese, di lotta alla povertà globale, in qualche misura di partecipazione agli sforzi di definizione di un regime internazionale di moderazione del riscaldamento globale, dell'inquinamento e di altre cause tipicamente globali, tutti i terreni su cui l'Italia sicuramente negli anni Ottanta cerca di avere un ruolo più attivo o comunque una voce robusta e propositiva. E c'è un terzo terreno che poi è quello che definisce più a fondo questo nuovo modello di politica estera, che è quello che segna anche la grande differenza rispetto al ventennio precedente dell'epoca repubblicana, cioè questa sistematica, ricercata e ben organizzata partecipazione a missioni militari di pacificazione e di stabilizzazione, che comincia soprattutto in area mediterranea, medio orientale, Libano, Sinai, eccetera, come sapete si estende dalla Somalia fino all'Afghanistan di oggi. Sotto il profilo delle relazioni internazionali, quella, diciamo, pratica, no? configura un'idea dell'Italia come media potenza che contribuisce attivamente, sottolineo attivamente, agli scopi delle alleanze e comunità in cui è inserita, dalle Nazioni Unite alla NATO, alla comunità europea, con una certa autorevolezza e possibilmente con una certa influenza. Molti storici, non solo delle relazioni internazionali, hanno notato come questo modello di politica estera si interfaccia abbastanza strettamente in chiave interna e in chiave domestica, con un tentativo di ridefinizione dell'identità nazionale più spessa, più vissuta pubblicamente, alla quale il modello di politica estera offre alcune risorse inedite in epoca repubblicana, il fatto stesso di inviare Forze armate italiane, la bandiera e quant'altro di qua e di là, e questa dimensione, diciamo, identitaria rappresentativa pubblica la possiamo etichettare sotto una forma che negli anni 80 entra in certe politiche, soprattutto mediatiche, cioè di alta rappresentazione dell'Italia come grande paese, che quindi deve avere una politica estera capace di rappresentare adeguatamente le risorse e le ambizioni di questo grande paese. Sapete tutti come la reazione pubblica all'episodio di Sigonella, ma per certi aspetti si può anche andare indietro alla, diciamo, sapiente gestione mediatica che fu fatta nel Mondiale 82, che evidenziano come questo sforzo di una costruzione di nuove forme di identificazione patriottica abbiano una discreta capacità di mobilitazione culturale. In particolare, sostituire anche una capacità di mobilitazione culturale di consenso bipartisan all'epoca piuttosto rara. Due anni più tardi, con la rivalutazione del PIL italiano, l'emersione del sommerso e la definizione del PIL italiano, come sapete, l'Italia può proclamare il sorpasso dell'economia britannica, autenticarsi come quinta potenza economica mondiale e in qualche modo toccare l'apice di questo sforzo di autoidentificazione come un grande paese. È l'apice, ma è anche un momento conclusivo. Di che cosa? Innanzitutto di un lungo ciclo di rincorsa efficace dei paesi più ricchi di noi. Da lì in avanti l'Italia non si avvicinerà più ai paesi più ricchi, ma viceversa comincerà a perdere terreno, come ben sapete. Momento conclusivo di un ciclo di crescita del PIL, del benessere, dei consumi, dell'autoidentificazione della società, della prosperità diffusa e quella, diciamo, sorta di mutazione antropologica che molti di noi hanno evidenziato come aspetto chiave di eternità. Ora, cosa c'è in questo di contraddittorio, per certi aspetti di illusorio? C'è un rapporto per un certo aspetto virtuoso con la globalizzazione, ancora un'epoca di espansione piuttosto dinamica delle esportazioni anche su nuovi mercati. Però constatiamo anche i tentativi di trasformare i pochi grandi gruppi economici delle proprie multinazionali sostanzialmente falliscono e che finisce anche il ciclo, lungo ciclo prosperico in cui la scalata tecnologica italiana grosso modo aveva fatto il passo con quella dei principali concorrenti del mercato. E comincia anche dalla seconda metà degli anni '80 la ridefinizione dell'Europa intorno al progetto del grande mercato unico, rispetto al quale le difficoltà dell'Italia diventeranno progressivamente più palesi. In particolare l'Italia patisce la modalità sostanzialmente intergovernativa di questo processo, anziché federale come avrebbe voluto, non su prese di posizione ufficiale, perché le minori risorse sistemiche, oltre che politiche, la mantengono al margine del nocciolo dei paesi decisivi, nel senso dei paesi che definiscono i contorni di questa Unione Europea da come nasce. Sappiamo già come dopo poco, cioè nel 92, l'Italia dovette uscire forzatamente dallo SME, proprio come segnale forte di questa contraddittorietà e difficoltà di sostenere il tipo di ambizioni che si era perseguito. Qui vado molto rapidamente, il paese fa molto meglio, se lo riconsideriamo retrospettivamente negli anni 80, su altri termini di rapporto con l'apertura globale non solo dei mercati ma della società. Le risorse culturali, educative e linguistiche del paese si adeguano molto poco, se non in minima parte, alle esigenze pur percepite, spesso declamate, di internazionalizzazione alla quale peraltro la società italiana si adegua, come dicevo, scarsamente. Credo che i media, se ne parlerà domani meglio, siano un segnale cospicuo di questo, no? Con l'avvento della televisione commerciale, il trionfo della televisione commerciale, che costruisce un universo di segni superficialmente molto aperto, un codice, un linguaggio dell'Occidente, che in realtà sappiamo poi come riabilitare un universo specifico di segni fortemente introverso, coordinato sulla circolazione del Madinita, sui linguaggi che sono popolari più spesso vernacolari, che ben poco hanno a che fare con le forme invece di internazionalizzazione che altri paesi conoscono. E arriviamo ovviamente all'indicatore più plateale, più palese, diciamo, delle più fragili basi su cui poggia il rilancio nazionale degli anni 80, che è il debito pubblico, come sapete, raddoppia tra grosso modo all'inizio degli anni 80 e la metà degli anni 90, arrivando a quel 120%, grosso modo ancora non ci siamo schiodati. Larga parte della prosperità e dello stesso ruolo internazionale, vorrei sottolineare il parallelismo tra questi due aspetti, lo stesso ruolo internazionale del paese, come ci siamo ormai tristemente abituati a dire, non fu pagata ma abilitata dalle generazioni future. Vale a dire che si era, diciamo, gonfiata la nostra bolla, e sottolineo molto lo strano, perché in controtendenza rispetto a quello che stavano facendo i principali paesi europei in quegli anni, in cui diciamo Luigi Chiro mascherato da un carattere abbondantemente, non unicamente, ma abbondantemente illusorio di quelle vantate potenzialità della nazione che prima degli anni 80 si era cercato di costruire, ovviamente dentro di lui costruisce una zavorra che rende la stessa perpetuazione di quel modello di presenza internazionale via via più difficoltosa. Questo vuol dire che la concettualizzazione per certi aspetti, il culto, sicuramente la politica e le dinamiche sociali del grande paese che può operare da media potenza avevano costruito anche le premesse del suo declino e degrado, e mi sembra che si tratti di due facce inestricabilmente connesse della stessa medaglia, come diviene evidente dal fatto che sono al centro dell'agenda politica dagli anni 90 fino ad oggi, nel tempo in cui non fa zavorra del debito sull'economia, come sapete, e di un'economia che non riesce più a crescere, segna, marca, fino alle dinamiche del mondo plateale di oggi, degli ultimi mesi, il progressivo deterioramento di un paese non solo nuovamente incerto, ma sempre più percepito come fragile all'esterno che all'interno. Ora, guardando questa progressiva rivelazione della fragilità, che ripeto, in parte dell'illusorietà delle ambizioni precedenti, la visione fondamentale del ruolo internazionale che la Repubblica può avere e la conseguente scala prioritaria degli strumenti con cui la politica pensa di perseguire l'interesse nazionale è molto poco cambiata. La bussola principale resta quella di portare o mantenere l'Italia dentro i principali consessi decisionali europei, atlantici, Nazioni Unite, eccetera, in virtù della sua disponibilità a usare strumenti statuali, in particolare le forze armate, missioni di pacificazione e aiuto umanitario di stabilizzazione. Vorrei sottolineare il fatto che la concezione primaria è largamente condivisa e l'influenza internazionale resta ancorata a ciò che lo Stato può fare dentro una grammatica molto tradizionale dell'idea di potenza e di influenza. Ora, quel modello ha ottenuto alcuni risultati imperceptibili, questo vorrei essere chiaro. Però al tempo stesso ha imposto una visione stretta e monocorde delle sfide della globalizzazione per un paese come l'Italia. La strategia della media potenza ha fatto sì che dagli anni 80 l'Italia sia riuscita ad acquisire una certa autorevolezza come compartecipante affidabile abbastanza efficace delle principali iniziative congiunte che definiscono la ricerca di sicurezza e stabilità, con una, ripeto, buona capacità di influenza, non certo sulle grandi scelte strategiche, su cui non avrebbe comunque potuto avere influenza, come è evidente, ma sicuramente sulle modalità applicative. È un partner, ovviamente minore, ma è un partner che può dire la sua. Lo ha fatto in relazione alla Bosnia abbastanza apertamente, lo fa in maniera più ovviamente limitata in relazione a vicende come l'Afghanistan, lo fa un po' più su missioni come quella del Libano. Rispetto alle ambizioni dell'epoca craxiana, questo modello nasce e si fonda, il risultato è probabilmente inadeguato, però il confronto con la, diciamo, marginalità e inaffidabilità dell'epoca immediatamente precedente indica una differenza indiscutibile. Ci sono poi due modelli di alcune contraddizioni. Il primo è il fatto che l'Italia può compartecipare ma non può iniziare, può guidare, perché meno fare da sola, anche in aree di immediato interesse e grande vicinanza. Senza la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti in queste missioni non se ne parla. Pur con tutto l'investimento messo in campo, cioè il raggio di influenza e di autonomia della media potenza, resta necessariamente molto circoscritto. Secondo, il consenso interno all'esplicazione di questo modello di politica estera, consenso pubblico, rimane condizionato dal suo carattere eminentemente operativo e soprattutto umanitario pacifico, con il rischio dell'autogol, ovviamente, come si vide molto bene nell'occasione della guerra del Golfo del 91, quando la ricerca di autorevolezza e di influenza data da questa partecipazione anche limitata dall'Italia alla guerra del Golfo si tradusse invece per le modalità discutibili e difettose della stessa partecipazione italiana, oltre che per lo sconto politico che aprì all'interno del paese, di fatto in una dimostrazione di incertezza e di inaffidabilità. E infine il modello della media potenza aveva una coerenza sua logica robusta nel momento in cui nacque, quando cioè epoca di guerra fredda, struttura della guerra fredda, avere una voce più influente attraverso la partecipazione a missioni militari di stabilizzazione in aree relativamente vicine, avere una voce influente nei consessi, in particolare l'Alleanza Atlantica, che in quel momento era un ruolo cruciale, aveva una sua, diciamo, coerenza e logicità. Però con la fine del bipolarismo, in particolare col processo di unificazione tedesca, viene brutalmente e rapidamente in evidenza quanto l'Italia, malgrado appunto questi suoi sforzi per presentarsi come grande paese, resti ben al di fuori dei suoi punti decisionali sulle grandi scelte strategiche. La vicenda diplomatica della riformazione tedesca da questo punto di vista è esemplare. E poi, come sappiamo, nel corso degli anni successivi, anni 90, l'ultimo decennio, l'ascesa di nuove potenze negli altri continenti apre campi di interazione globale ben più vasti su cui l'Italia, qualsiasi altro paese di queste dimensioni, come sappiamo, non può essere forzatamente collaterale se non marginale. Però gli aspetti più critici, quelli che forse dovremmo discutere di più, io credo che riguardino non tanto le tensioni interne del modello di politica estera, quanto l'ampio spazio di problemi che esso non solo non risolveva, ma neppure affrontava, perché restavano al di fuori del suo orizzonte concettuale e visivo. Si partiva dall'assunto che bisognava uscire dalla minorità, dal rischio di tutto l'esterno, che bisognava ricostruirsi un ruolo di maggiore autonomia e autorevolezza, in un circuito virtuoso, ripeto, di maggiore identificazione nazionale degli italiani e loro maggior peso internazionale. Ora è chiaro che se si definiscono così gli scopi e i punti di partenza, è abbastanza conseguente che la politica affidi sostanzialmente a se stessa, allo Stato, alle istituzioni, il nocciolo cruciale delle relazioni internazionali del paese. Il problema però è esattamente che quanto più entriamo nell'epoca che definiamo di globalizzazione, quanto più questa centralità va diluendosi. Secondo me molto meno per le nazioni grandi influenti, ma questo è un altro problema, ma sicuramente per le nazioni di media o piccola portata comunitaria. E sarebbe divenuta sempre meno rilevante, mentre altre dimensioni dell'influenza e di credibilità internazionale si fanno più possibile. Questo forse si sarebbe potuto intuire analizzando più negli anni 70. Negli anni 70 la modernità dall'Italia non derivava dal suo passo sul filo internazionale, ma viceversa era stato quest'ultimo a discendere dalla fragilità politica interna, dalla vulnerabilità economica interna, dalla finanziaria e dimensione del sociale. E quanto più avanzano la liberalizzazione dei mercati, la cultura competitiva delle economie e delle società, fenomeno iniziale ma già visibile negli anni 80, e tanto più queste dimensioni sono cresciute di importanza. Quindi la scelta di concentrarsi sull'interpretazione diplomatica e militare della media potenza mostrava, e soprattutto mostra, quanto più si avanza nel tempo verso di noi, seri limiti. Perché quelli sono strumenti che, ripeto, più che essere risolutivi per sé, hanno effetto se operano in modo sinergico con altre risorse del paese. Nelle dinamiche della globalizzazione dischiusesi da allora a oggi, la rilevanza e l'influenza del paese è data non meno dalla forza del suo Stato, dal raggio d'azione di grandi istituti finanziari e dalla capacità di innovazione di grandi imprese, da voci mediatiche capaci di parlare oltre i propri confini, da istituti di analisi e ricerca efficaci e pienamente integrati nei circuiti mondiali, da organizzazioni non governative di dimensioni globali, da infrastrutture efficienti e affidabili, dall'apertura e adattabilità cosmopolita di fasce crescenti della società civile, da ordinamenti amministrativi e giuridici in grado di interfacciarsi con quelli europei e internazionali e di rispondere prontamente a criteri di operatività dell'economia, da apparati educativi che coltivano i saperi dell'odierna globalità, oltre che naturalmente da un buon grado di affidabilità finanziaria e magari di continuità politica. Credo che basta questa elencazione sommaria per evidenziare un problema, e cioè che la concentrazione di risorse di per sé già non gigantesche sulle leve statuali della potenza può ben poco di fronte alla regressione, in alcuni campi è relativa, in altri è assoluta e soprattutto è combinata, di tutte queste altre fonti sociali, economiche, civili e culturali dell'influenza della credibilità internazionale. tanto più se la spontanea ascesa del diritto pubblico erige, come dicevo prima, una vera e propria zavorra dalla quale non solo e non tanto l'economia, ma anche la società civile, le politiche pubbliche possono liberarsi, quindi tendono a inevitabilmente atrofizzarsi, rendendo progressivamente più difficile il loro adattamento alle nuove condizioni. Il caso della scuola, che è stata la ricerca in cui viviamo, è emblematico da questo punto di vista, ma il debito, come sappiamo, finisce per mordere anche, per esempio, su terreni prescelti dal modello della media potenza. C'è un caso abbastanza, se volete, lontano, però esplicativo da questo punto di vista. Negli anni '80 gli sforzi della cooperazione allo sviluppo, per esempio, costruirono una posizione tutt'altro che stabile dell'Italia in Cina. Però nel decennio successivo, l'incertezza politica interna, la debolezza del tessuto di piccole invece che di grandi imprese, i tagli ai fondi per la cooperazione smontano rapidamente quello che si era costruito. L'Italia cede quote di export sul mercato cinese, ha una scarsissima presenza di investitore e proietta quindi fragilità, suscitando diffidenza più che interesse. Vorrei chiudere sfiorando un tema che io credo sia altamente rivelatore e che sta esattamente all'incrocio dei riflessi e dei dilemmi della relazione che la scritta più estesa cerca di riassumere, e il problema è quello dell'immigrazione. Divenire e scoprirsi soprattutto terra di immigrazione è stata negli ultimi decenni, come sappiamo, almeno fino alla grande recessione, il versante più problematico e ramificato della percezione della globalizzazione da parte della società italiana, negata dalla società italiana. Perché entrava in cortocircuito, talvolta in termini reali, più spesso in termini evocativi, con l'insicurezza economica che in quegli stessi anni andava lentamente moltiplicandosi. E perché riapriva nodi irrisolti, diciamo, di una identificazione nazionale debole e contraddittoria, oltre che di un'esperienza coloniale rimossa. Quindi chiamando gli italiani a confrontarsi apertamente con tipo di comunità che volevano o non volevano essere, che volevamo o non volevamo essere. Io penso che se cominciamo a fare un'analisi storica comparata nei suoi vari gambi, la società italiana abbia in questo trentennio avuto a che fare con l'immigrazione, gestito, maneggiato, scontrato con l'immigrazione, con un mix di integrazione, di accomodamento, di rigetto, che io credo sia difficile definire a priori come peggiore quello che hanno conosciuto Gran Bretagna, Francia o Germania in decenni precedenti. Sarebbe l'ora di cominciare a fare un bilancio di questo genere. Però sappiamo come sul piano del dibattito pubblico e dell'azione politica la questione abbia suscitato una polarizzazione che trovo molto sintomatica. Vale a dire, da un lato, che attende alla difesa di una comunità nazionale, religiosa, territoriale, a volte definita addirittura in chiave razziale, che si pretende, in qualche misura si sente, vittimizzata, se non violata, e quindi politiche di controllo dei confini, di chiusura degli accessi, di respingimenti, di discriminazioni varie, cioè l'esercizio rigido di una sovranità nazionale contro la presunta invasione. Dall'altro, la composizione di una cultura solidaristica e universalista, parentesi, che è cosa diversa dall'esercizio di solidarietà effettiva e tolleranza nella società civile. Una cultura, dicevo, solidaristica e universalista che ambiva a governare il problema, ma stentava molto a confrontarsi, con gli strumenti effettivi di controllo, facendo più spesso vanamente appello a un livello di governance più alto, cioè quello europeo. Quello che mancava, direi platealmente, non nella terra di nessuno tra questi due fronti, è la consapevolezza di quanto siano in larga misura le stesse molte, diciamo, anomalie per necessità di rapidità interne rispetto alle altre società con cui ci vogliamo comparare. Sono queste anomalie che determinano l'apparente ingovernabilità e anche fattura culturale rispetto all'immigrazione. Un mercato del lavoro nero molto ampio, un mercato nero della casa meno ampio, rigidità e efficacia amministrativa, tolleranza di altissimi livelli di illegalità organizzata e non, poliarchia amministrativa e decisionale. Voglio dire che su questo, così come su altri terreni, l'esperienza italiana di fronte alle tensioni della globalità è stata finora quella di ricorrere allo strumento politico dello Stato-Nazione, del suo richiamo identitario, oppure di rinviare livelli di gestione e rappresentazione più ampi, ma anche distanti, astratti e soprattutto poco difficilmente condizionato, finendo in qualche modo per cascare da questo catena, diciamo, perché l'appello alla sovranità e autonomia dello Stato-Nazione può forse solo esorcizzare anche per molto le difficoltà e i limiti insiti nelle trame dell'indipendenza globale, ma non affrontarli, quindi non risolverli. Mentre nelle istituzioni, nelle pratiche, nelle reti di norme internazionali in cui siamo integrati, a cominciare dall'Unione Europea, la capacità di influenza scende, e credo che in questi ultimi mesi l'abbiamo visto in maniera brutale, non tanto dall'azione diplomatica in sé e per sé, ma da molteplici ambiti di vitalità, coerenza, efficienza, affidabilità sistemica. Il nodo, se volete, qui è abbastanza ben studiato nella relazione internazionale, infatti, con la globalizzazione non è solo la geografia della potenza di influenza a cambiare, ma soprattutto il suo carattere multidimensionale, che viene dilatato e moltiplicato moltissimo. Influenza, potere, autorevolezza discendono ormai le funzioni molteplici e intrecciate che risiedono nella capacità di innovazione, di adattamento, di efficienza della società, delle istituzioni pubbliche come private. Mi viene da dire, se vogliamo usare uno slogan, che la produttività in qualche modo vale quanto più della bandiera, perché è quella che la sorregge. Concludo tornando un attimo agli anni 70, nell'epoca in cui Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti monitoravano attentamente la situazione italiana, nei momenti in cui la crisi della Democrazia Cristiana sembrava per poter tracollare da un momento all'altro tra il 74 e il 76, funzionari francesi e britannici, il documento anonimo, quindi un documento di lavoro, di regolamento, non sappiamo se è stato stilato da un francese o da un britannico o l'uno o l'altro, a un certo punto suggerisce una ricetta per l'Italia ed è, come dirò, saprei dire se più triste, più agghiacciante, comunque sintomatico, che nel 76 questi funzionari francesi e britannici ci dicono che noi dobbiamo fare una riforma della pubblica amministrazione, una riforma del sistema giudiziario, la lotta alla corruzione, la lotta alla criminalità, la lotta all'evasione fiscale, il mantenimento del deficit pubblico, cioè l'agenda della Banca Centrale Europea di 8 mesi fa, quasi immutata. Ed è appunto agghiacciante ma sintomatico questo tipo di percepite necessità di riforme o incapacità di riforme su questi terreni restano ancora oggi la chiave risolta della credibilità e responsabilità in Europa come altrove, così come è altrettanto esemplare il fatto che se proprio il debito, dove sono indicatori che noi siamo abituati a vedere ogni giorno in prima pagina, a misurare, temo inesorabilmente che questo, diciamo, flebile precario declinato a calcio del paese dagli istituti, prima tutti degli europei che avevano definito gli orizzonti essenziali dell'epoca repubblicana. E qui, benissimo, grazie.